Conference Call, incontriamoci alla radio. Un programma ideato e condotto da Claudio Zeni. Conference Call, incontriamoci alla radio.
Benvenuti amici, Conference Call RT 101 e 100, la nostra emittente che produce suoni anche dal web, dal DAB e anche ancora c'è, quindi noi la sfruttiamo, la bella frequenza in FM. Questo appuntamento, Conference Call, vi racconta quello che succede nel mondo appunto del web con le piattaforme che tutti conoscete. Claudio Zeni per voi, per RT 101 e 100, vi propina, vi fa ascoltare quello che si muove nel mondo della cultura. Oggi andremo ad ascoltare un personaggio a tutto tondo. Lui è un ricercatore, è uno studioso, ma soprattutto in questa veste di scrittore qualcosa di più. Lui ha scritto un libro che si chiama Segni, sogni e sintomi, racconti dalla Cina, quindi ci trasferiremo in Cina. Si chiama Lucio Cascavilla, è pugliese, ha vissuto 10 anni in Cina, ha imparato benissimo quella lingua, ha fatto anche da traduttore e poi addirittura ha fondato un gruppo rock con il quale ha girato tutta o quasi la Cina, dai paesi più sperduti fino alla grande Pechino. Ha una cultura sterminata di quel popolo e di quei posti e ce li fa godere, ce li fa ascoltare con questo suo libro appunto, Segni, sogni e sintomi. Partiamo con la prefazione del... lui si fa... a noi piace chiamarlo preside, come una volta, il professor Filippo Maiolo, che parla del personaggio e introduce questo libro. Quindi buon ascolto, questa è Conference Call.
Per capire che cosa ci presenta in questi 12 racconti, dobbiamo cercare di conoscere un poco l'autore e il contesto, cioè la Cina, che è un monolite con mille diversità e mille contraddizioni. Cosa dice Lucio Cascavilla di se stesso? Dice: sono nato nel 1979. Uno dei primi errori che ricordo è stato quello di imparare a leggere, seguito da molti altri, il più grande, quello di aver deciso di studiare il cinese. Per impararlo mi sono delocalizzato nel Regno di Mezzo per 10 anni. Il Regno di Mezzo è come i cinesi chiamano appunto la Cina. Ah, fra l'altro, detto per inciso, signorina Zhang, dottor Ma, sono cose che passano così inosservate, ma mi pare l'80-90% dei nomi cinesi sono dei monosillabi, che è una cosa assurda se pensate ai nomi che usiamo noi normalmente. Beh, tornando a Lucio Cascavilla, 10 anni passati a studiare, a fare l'interprete, ma soprattutto a diventare una rock star. Lismen Marriott, cioè il suo complesso rock, sono state una risorsa per Kunming, dove la cosa più interessante da fare era dare fondo a bottiglie di birra Qingdao, la peggiore eppure la più prodotta al mondo. E già questo è un bel flash sul nostro personaggio, perché è un personaggio. Fra l'altro, Kunming, dove ha abitato Lucio Cascavilla, è considerata da lui una delle città più belle della Cina, perché rilassata, rustica ed economica. Ora, Kunming conta 6 milioni e mezzo di abitanti, Roma 2,8. Occupa una superficie di 21.000 chilometri quadrati, l'Umbria 8.400. Questo per dare un'idea di che cosa stiamo parlando, di che cosa potrebbe essere la Cina. Continua Lucio Cascavilla. Per 10 anni abbiamo suonato da sud, soprattutto a nord, meglio dimenticare le due tappe a Pechino, in festival e anche in televisione, ci sono filmati su YouTube. Questa avventura, 3 tour e un centinaio di concerti, scusate se è poco, anche davanti, dice lui, a 3 capre e 2 galline, è stata l'ispirazione per il primo libro, Punk Rock in Cina, pubblicato nel 2011 da Robin Editore. Vale la pena leggere quello che ci scrive sul web Daniele Sartori a proposito di questa esperienza. Un gruppo rock più confuso che persuaso, alla ricerca del successo. Queste le balzane premesse che preludono un'avventura dove l'amicizia e la voglia di vivere rappresentano il leitmotiv dell'intero racconto. Un diario di bordo, testimonianza di vita nel paese del socialismo reale. Tragicomiche figure che viaggiano in una Cina che non li cacca di striscio. I nostri eroi, protagonisti sgangherati del nuovo sogno cinese. Durante il loro percorso scoprono il vero significato della vita, ma non fanno in tempo a memorizzarlo. Non c'è ombra di dubbio che il loro successo sia dovuto alla creatività, alla sfrontatezza e, se posso dire, al coraggio di questi ragazzi che hanno avuto nell'intraprendere un sentiero dove solo alla fine ci si sarebbe accorti della presenza o no di un'uscita. Ecco, questo è il personaggio, vero personaggio, davanti al quale noi ci troviamo. Per comprendere veramente il racconto, le storie, bisognerebbe avere un'idea del contesto. Il contesto è appunto un continente più che una nazione, di una vastità enorme per quanto riguarda l'estensione, la popolazione e la storia. Una nazione nella quale convivono 56 etnie diverse, 64 lingue diverse, in Europa ce ne sono 24, che ha un'estensione che è quasi la metà dell'Europa, ma conta una popolazione che è il doppio di quella dell'Europa, che nel 2005 aveva 166 città con più di 1 milione di abitanti, quando l'America ne contava a malapena 9, con una enorme differenza fra la Cina orientale e costiera e quella occidentale e interna. La faccio breve: nella Cina orientale e in quella costiera ci sono città come Pechino, 24 milioni di abitanti, Shanghai 26, Canton, cioè Guangzhou, 15 milioni, e la zona di Canton, Shenzhen e Dongguan è un agglomerato con 50 milioni di abitanti, lì dove c'è un ambiente inquinatissimo e dove trova spazio il Made in China, tanto per intenderci, con la Apple, la Luxottica, la Decathlon, la Huawei e via discorrendo. Che cosa succede? A questo punto noi ci troviamo di fronte a una situazione pazzesca per quanto riguarda le differenze che ci sono in questo continente, per quanto riguarda lo sviluppo economico e sociale fra megalopoli e piccole città dell'interno, in un paese in cui lo sviluppo industriale, lo sviluppo urbano è diventato qualcosa di ibrotico, potrei dire, e l'innovazione tecnologica al limite del futuribile. Parliamo di treni a lievitazione magnetica, parliamo dell'industria dei computer, degli smartphone e del ponte, per esempio, che collega Hong Kong a Zhuhai e Macao, 55 chilometri di ponte, il più lungo del mondo, che è stato progettato per resistere a terremoti di magnitudo 8 e ai super uragani. Beh, accanto a questo noi troviamo antiche consuetudini e tradizioni che sono lontane mille miglia. Vi accorgerete leggendo che forse dà fastidio anche al protagonista che qualcuno possa mangiare un topastro di foglia, perché non è come i topolini bianchi allevati in un aranceto, e c'è una bella differenza. Altre cose le scoprirete leggendo il libro, ma grande merito di questo libro è di avvicinarci a queste realtà, ce le fa scoprire e ci rivela veramente tutto il loro fascino.
questi incontri alla radio, che sono preceduti da incontri sulle piattaforme web e che portano a questo programma che è Conference Call, partecipano in tanti, anche ragazzi, ed è per questo che il prossimo intervento che ascolteremo è di un ragazzo, di uno studente di liceo classico, Filippo Faini, e ringrazio per questo anche il professor Guerra, anche lui ha curato un po' la prefazione, anche se non abbiamo ascoltata, ma lui c'è sempre e porta i ragazzi ad ascoltare questi momenti e riascoltarli anche alla radio, quindi ben trovati anche sulla nostra emittente. Filippo Faini darà le sue considerazioni sul libro che ha scritto l'autore che oggi stiamo esaminando, che è Lucio Cascavilla, abbiamo detto vive da tantissimi anni in Cina e ama questa cultura, è un profondo conoscitore e ha realizzato questo libro, sono 12 racconti e il titolo è Segni, sogni e sintomi. Ce ne parla Filippo Faini.
Racconto parte con la pretesa di sembrare un qualcosa di semplice, qualcosa che noi possiamo ascoltare anche dopo una giornata passata, dopo un grande lavoro. Però attraverso queste semplici parole noi troviamo ampio margine nella nostra immaginazione, nel nostro pensiero. La nostra mente è stimolata nel lavorare e nel raccattare innumerevoli concetti, precetti anche, che ci sono utili nella vita di tutti i giorni, alla base del nostro modo di relazionarci con il prossimo. Quindi ho trovato anche il modo con cui è stato scritto questo libro, appunto sotto forma di racconti, divisi ma che in un modo o nell'altro hanno tutti un legame tra di loro, hanno un filo che li tiene uniti, come appunto un qualcosa di più dinamico, quanto più possibile vicino al viaggio. Inutile dire che appunto mi ci sono immedesimato praticamente subito. Dalla prima riga mi sono ritrovato catapultato appunto in pieno centro di Pechino, magari a uno dei più alti grattacieli della città, intrufolato dalla porta posteriore in un attico. In un attico dove ho potuto spiare di soppiatto una coppia. La coppia presentava una ragazza, appunto, una semplice ragazza. Quello che invece destava l'attenzione era appunto il rampollo infarcito di denaro, quello appunto figlio dell'alta società cinese. Appena l'ha visto ha detto: vedi, questo è il classico stereotipo che noi abbiamo della Cina, un paese pieno di diversità, di appunto grande diversità soprattutto a livello sociale. Persone come lui stanno bene, altri invece non riescono a sopravvivere, gravate sotto il peso di una dittatura che oramai sembra aver messo radici in questo paese. Il libro secondo me inizia proprio quando questo personaggio si dilegua dalla stanza e ci lascia proprio da soli con la protagonista, la signorina Zhang. In qualche modo ella sembra accorgersi della nostra presenza, ci invita ad avvicinarci e ci chiede se in qualche modo siamo stanchi di questi luoghi comuni sul suo paese. Ci confessa poi che anche lei lo è e quindi ci invita, ci prende per mano quasi forzatamente, ci fa da guida turistica e ci porta all'interno di villaggi, di realtà diverse rispetto a quelle che noi vediamo molto superficialmente in televisione. Ovviamente poi il testimone della guida turistica passerà di mano in mano, tanto che dalla semplice donna in cerca di una nuova esperienza di vita, per certi versi in cerca anche di un'identità che mai aveva trovato appieno in un paese tanto grande, avremo a che fare addirittura con ispettori di polizia direttamente incaricati da Pechino di risolvere i più assurdi misteri o qualche volta di farci vedere forzatamente la realtà, la dura realtà che vi è appunto nei bassi fondi della Cina, dove appunto la gente, le persone sono disposte ad uccidere un compagno di una vita per un semplice topo trovato negli scarichi, in quanto unico pezzo di carne dopo mesi. Nel primo capitolo della signorina Zhang, le forme di protesta che lei crea sotto forma appunto di crema solare che viene spalmata sulla schiena per far poi risaltare solo delle particolari parti, solo sì, dei particolari pezzi marchiati dal sole. Sono appunto delle proteste contro il governo, proteste pacifiche, però proteste che oggi sembra essere quasi un'utopia, la sola voce che i giovani di quel paese hanno rimasto per dire la loro. Hanno provato a ribellarsi, ma non ci sono riusciti. Adesso gli rimane solo questo muto di dialogo, perché appunto il dialogo è muto. Non possono protestare, non possono assembrarsi con cartelloni per dire la loro sul governo, senza il rischio di venire appunto fucilati. Però appunto gli rimane solo questa forma, una forma che poi tra l'altro è destinata a disperdersi, perché come sappiamo proprio per natura le bruciature del sole poi vanno via. E mi chiedo proprio se anche in base alle sue esperienze, quelle che ha visto, i cinesi si sono effettivamente ammansiti a questo tipo di governo, e se davvero alla fine rinunceranno a una vera e propria libertà, e se mai la conosceranno, se sono disposti, anche disposti sicuramente, ma se mai la vedranno.
Facebook, Instagram, Twitter. Molte aziende utilizzano i social per promuoversi. Ma quante ottengono i risultati sperati? Affidati a chi ti offre qualità e competenza. Affidati a SmartComm. SmartComm, professionisti giovani, preparati e efficaci per far crescere il tuo business. SmartComm a Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 189. SmartComm per chi vuole risultati. Sul web smartcommadigital.com. Preventivi rapidi e gratuiti. Conference Call, incontriamoci alla radio.
E benvenuti ancora amici per coloro che si sono sintonizzati in questo momento sul nostro programma Conference Call. La nostra conferenza ci porta a conoscere uno scrittore, un pugliese che vive da tanti anni all'estero, ha vissuto da tantissima più di 10 anni in Cina, ma insomma continua a vivere anche lì. Ora si trova in Sierra Leone per motivi di ricerca e per un documentario. Lui si chiama Lucio Cascavilla, un personaggio da conoscere, e con questo libro capiremo qualcosa di più su di lui. Ha fatto una prefazione il preside professor Filippo Maiolo, poi un altro Filippo, questa volta Fanini, uno studente del liceo classico Mariotti di Perugia, e adesso arriva il suo turno. Risponderà alla domanda conclusiva dell'intervento di Filippo Faini e ci parlerà ancora di questo libro, ovviamente, che dovremmo così cominciare a gustare anche pur non avendolo letto, almeno per quanto mi riguarda. Per chi invece lo conosce questo autore e conosce questo libro, è un modo per capire qualcosa in più. Lucio Cascavilla su Conference Call.
Volevo partire dalla domanda finale che mi ha fatto Filippo riguardo alle forme di protesta. Allora, innanzitutto, quel racconto era nel racconto La signorina Zhang cercavo di raccontare un po' quella che poteva essere una forma di protesta in stile Bansky. Quindi Bansky è questo artista inglese, credo che lo conosciamo tutti quanti, che non si sa chi sia, vive a Bristol e quando hanno battuto all'asta uno dei suoi quadri, il quadro è andato immediatamente distrutto perché lui, diciamo così, è contro il sistema. Quindi cercavo di trovare una situazione del genere che potesse spiegare il sistema di protesta. Credo che nella lettura di Filippo Fanini ci sia un problema alla base che riguarda la dittatura, e lo dico con molto rispetto per tutte le cose che ha detto, perché insieme al professor Maiolo hanno visto delle cose di cui io non mi ero reso conto, che io non mi ero reso conto che avevo inserito all'interno dei racconti, perché il discorso è quello che facciamo noi partendo da una situazione in cui una dittatura non c'è, mentre invece se tu nasci in un paese dove c'è una dittatura o dove c'è una guerra, si è abituato ad un livello molto più elevato di restrizioni delle tue libertà individuali. Quindi nel momento in cui, subito dopo i fatti di Piazza Tiananmen, che sono avvenuti ormai 32 anni fa, quindi nel 1989, il primo di giugno se non ricordo male, quando gli studenti protestavano in piazza, sono arrivati i carri armati e alcuni sono spariti, altri studenti sono stati uccisi. Da quel momento la Cina si è cominciata ad aprire a tutta una serie di cose, come per esempio, faccio un esempio molto stupido, che è la musica rock. Per esempio, il più grande musicista rock cinese all'inizio degli anni Ottanta aveva ascoltato una cassetta dei Deep Purple e aveva cominciato a farsi crescere i capelli, aveva i jeans strappati. Hanno fatto anche un film su di lui, il film si chiama Bastardi a Pechino, e lui all'inizio veniva seguito dalla polizia, dalla Digos. Successivamente all'89, nei primi anni 90, lui è diventato una istituzione e nessuno più si è interessato a quello che facevo, che diceva. Adesso viene intervistato nei dibattiti per vedere come la musica possa essere insegnata nelle scuole. Quindi chi nasce in una condizione sotto una dittatura è costretto ad adattarsi a quelli che sono gli spazi entro i quali può ribellarsi. Dico questa cosa perché non è vero che in Cina non protesta nessuno. Protestano per tutta una serie di questioni legali. Chiaramente, se ci aspettiamo una protesta che riguardi la democrazia, sarebbe una cosa completamente sbagliata da parte loro, perché al momento, con le libertà che ci sono, con la possibilità di potersi di poter investire, di potersi anche arricchire, per loro la situazione è una situazione molto molto diversa da quella dei genitori, perché noi dobbiamo ricordarci che nel momento in cui Mao ha preso il potere nel 1949, quindi ha fondato la Repubblica Popolare Cinese il 1° di ottobre del 1949, la Cina era un paese poverissimo. Mao ha vinto con la promessa di donare a tutti una scodella di riso. Io una volta ero a Pechino e sono andato a vedere una mostra sui diritti umani insieme ad un paio di amici. Qualcuno mi potrà dire, una mostra sui diritti umani a Pechino? Certo, perché dal loro punto di vista, dal punto di vista cinese, che comunque dobbiamo ricordare è un punto di vista molto differente rispetto a quello occidentale, il primo diritto umano è quello al cibo, è quello di non essere povero, è quello di poter avere un pasto, quindi una scodella di riso a fine giornata. Quindi dobbiamo fare tutte queste considerazioni. Poi chiaramente quello che dice Filippo è correttissimo, il discorso è sempre che noi dobbiamo cercare di porci dall'altro lato. Filippo, quindi consigli, io mi rivolgo a te Filippo perché tu mi hai fatto la domanda, quindi non prenderla in nessuna maniera. Il discorso è che in quel momento lì non è un italiano che sta parlando, ma è un cinese. Un cinese deve partire da quella che è la sua prospettiva e da quelle che sono le sue possibilità. Poi che ci siano delle criticità, è quello in dubbio. Quindi direi che io posso rispondere a questa domanda in questa maniera. Quindi ripeto, non è sbagliata la tua analisi, è che bisogna partire dal punto di vista che la possibilità di opporsi è minore rispetto a quella che noi abbiamo adesso qui in Occidente.
Occhi da orientale che raccontano emozioni, sguardo limpido di aprile, di dolcissime illusioni, tutto scritto su di un viso che non riesce ad imparare come chiudere fra i denti almeno il suo dolore. Cento notti, già mi sono innamorato di una bocca appena aperta e di un respiro senza fiato. Se potesse questo buio cancellare l'universo, forse ti potrei guardare e non sentirmi così perso. Ma tu dormi ancora un po', non svegliarti ancora no, ho paura di sfiorarti e rovinare. Guardarti anch'io nel modo giusto. Sembra lucida tra palpebre di viole, sguardo limpido di aprile come quando esce il sole, e io sarò la nuvola che ti terrà nascosta perché gli altri non si accorgano di averti persa. Tu dormi ancora un po', non svegliarti ancora no, ho paura di sfiorarti e rovinare tutto. Dormi ancora un po', ancora non so guardarti anch'io in modo giusto. Nei tuoi occhi innocenti, disarmanti, devastanti,
maledetta, giorno dopo giorno mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin.
Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta, ecco il segreto della mia linea.
A Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Dalle 6 del mattino 31 appuntamenti informativi ogni giorno, 2 ore di approfondimento quotidiane, 4 edizioni del radiogiornale locale, 2 spazi quotidiani di informazione sociale. Tutta l'informazione del tuo territorio è su RT. RT, dal 1975 insieme a te. GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con la Champions League, andata degli ottavi di finale disastrosa per il calcio italiano. 3 partite e 3 sconfitte dopo Juventus 1-2 con il Porto e il Lazio 1-4 con il Bayern Monaco, perde anche l'Atalanta. Dea sconfitta Bergamo per 1-0 da un Real Madrid di Zidane in difficoltà da tempo in questa stagione e privo dei suoi migliori interpreti, su tutti il capitano Sergio Ramos e Benzema. Un successo favorito anche dal PES. Pessimo arbitraggio del tedesco Tobias Stiller, che costringe bergamaschi a giocare in 10 praticamente per 90 minuti. L'ingiusta espulsione dell'atalantino Freuler dopo 17 minuti del primo tempo e il mancato rosso per doppio giallo a Casemiro nella ripresa, pochi minuti prima del gol vittoria di Mendy, hanno rovinato la partita. Sentiamo mister Gasperini dopo il match.
Oh, abbiamo difeso bene sicuramente, peccato col gol nel finale, abbiamo corso pochi rischi, però abbiamo dovuto fare una partita che speravamo di non fare. Peccato, siamo dispiaciuti per la partita perché nasceva tutto un altro tipo di gara, eravamo anche partiti bene, poi non lo so, in 11 forse avremmo creato di più sicuramente, forse avremmo rischiato di più, non lo so, perché comunque Real Madrid è una squadra forte, però è venuta fuori una brutta partita.
E oggi i riflettori puntati sul ritorno dei sedicesimi di Europa League. In campo Napoli, Granada, Milan, Stella Rossa e Roma, Braga. Gli azzurri di Rino Gattuso contro gli spagnoli sono chiamati ad una non facile ma possibile remontada, cercando di ribaltare il 2-0 dell'andata. Sulla squadra pesano però le numerose assenze. Sentiamo.
Koulibaly e Goulam erano a disposizione a Bergamo, contro l'Atalanta saranno a disposizione domani, il resto abbiamo perso Osimhen, il resto non recuperiamo nessuno, la conta è questa.
Anche per il Milan è la serata del riscatto in Europa dopo il beffardo 2-2 della gara d'andata in Serbia contro la Stella Rossa. Partiamo con un piccolo vantaggio, ha detto Pioli, ma servirà una grande prestazione per sfruttarlo e passare il turno. Abbiamo una squadra matura nonostante la giovane età, c'è voglia e determinazione, ma bisogna riacquistare intensità. Roma-Braga sarà invece la prima da titolare dell'esperienza bis nella capitale di Stefan El Shaarawy. La qualificazione non è conclusa, ha dichiarato mister Fonseca. Missione compiuta invece per l'Italia femminile di calcio, che ha battuto Israele 12-0 nell'ultima gara di qualificazione ed entra così nelle 16 che nell'estate 2022 si giocheranno l'Europeo in Inghilterra. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
As I can, I got to go, I got to go. Once upon a time we fell apart, you're holding in your hands the two halves of my heart. Oh.
Conference Call, stiamo seguendo le avventure di Lucio Cascavilla, questo suo libro Segni, Sogni e Sintomi, racconti dalla Cina. Non è l'unico libro che ha scritto quest'autore, ce ne sono diversi che parlano appunto della Cina. È anche bello e interessante capire con quali occhi vengono osservati i cinesi nel loro mondo, nel loro modo di vivere, nel loro modo di interagire. L'avete sentito più volte, tantissime etnie sono state racchiuse in più di 65 lingue addirittura, ma sono molte di più, è soltanto che hanno cercato di raggruppare etnie per non disperdere poi tutto quello che è un agglomerato di persone, 1.200.000.000 di persone. Non riusciamo nemmeno a immaginare quegli spazi, quelle città enormi che superano chilometri e chilometri quadrati, insomma posti inimmaginabili per quanto riguarda il numero delle persone e la vastità delle città e di quei luoghi. Ascoltiamo ancora l'autore che risponde alle sollecitazioni delle domande, ritornano domande del professore Filippo Maiolo, ma anche di ragazzi, anche la mia, insomma. Lui, il personaggio in questione, Lucio Cascavilla, vuole rispondere alle nostre domande per parlarci di lui e del suo libro Sogni, anzi perdonatemi, Segni, Sogni e Sintomi.
Non dobbiamo pensare che trattandosi di un paese diverso la gente viva necessariamente in maniera diversa, cioè i cinesi comunque pranzano e cenano cose differenti, ma non voglio dire il rito, ma le abitudini sono le stesse. Ed è lo stesso discorso, per esempio, qui in Sierra Leone. Gli abitanti della Sierra Leone, dove vivo adesso, escono, vanno a divertirsi e fanno festa, che è la stessa cosa che facevano in Cina o che facciamo in Italia quando non c'è il lockdown. Quindi vanno a ballare, ascoltano musica. Non è il paese che cambia le abitudini delle persone, cioè ognuno si adatta poi a quello che è il clima, a quello che è l'ambiente e a quelle che sono le abitudini alimentari, però poi alla fine siamo tutti quanti uomini e donne che hanno bisogno di tutta quanta una serie di cose, cioè quindi ci innamoriamo, mangiamo, beviamo, balliamo, andiamo al mare, ecco, come dire. Quindi ecco, quello che volevo dire era le cose normali. Io spesso e volentieri quando parlo di altri posti, perché poi tutto quello che ho scritto, a parte un libro di fantascienza, due sono sulla Cina, adesso ne sto scrivendo un altro qui parzialmente ambientato in Sierra Leone ma anche in altri posti, ma magari ne parliamo alla fine, non cerco di descrivere la particolarità del momento, cerco di descrivere la normalità della vita. Poi se ci riesco non lo so, me lo dovete dire voi, questo è un altro conto. Però io spesso e volentieri quando scrivo o quando descrivo la Cina leggevo degli articoli e dicevo ma che è? Cioè non mi ritrovavo in quella Cina che gli altri provavano a descrivere, ma poi quello chiaramente dipende dall'esperienza. Il titolo di lavorazione dell'ultimo racconto era banche, banche, banche. Ecco, quelle cose lì con problemi alla carta, problemi a ritirare, mi sono successe un'infinità di volte. Mi piaceva e per questo l'ho voluto inserire nella raccolta di racconti, perché c'era una bella interazione, quindi era l'incomunicabilità di due persone che parlano una lingua differente e l'incomunicabilità dell'uomo con la macchina. Quindi anche in questo caso volevo utilizzare una metafora che spiegasse la questione dell'incomunicabilità, della differenza culturale, del doversi rapportare a persone che pensano, credono, vivono in una maniera completamente differente dalla nostra. Ricordo che una volta un mio cugino portò a casa una fidanzata e questa fidanzata era cinese. E qualcuno, quando lui la portò in giro a Manfredonia, praticamente gli chiese, gli disse: ma un amico, adesso non ricordo, gli disse: senti, qual è il piatto che ti piace di più? E lei rispose ingenuamente: quelli di mia mamma. quindi noi ci aspettiamo. Questa persona, questo amico, come mi raccontava mio cugino, mi diceva, Lucio, quella o quel, si aspettava la risposta alla pizza, gli spaghetti, la lasagna, e quello invece ha risposto a me, quello di me, le costolette di maiale in agrodolce che fa mia madre. E come lo spieghi tu? Allora io ho cercato di nell'ultimo racconto di raccontare questo, che voleva essere una metafora di quello che è il viaggio, di quello che è la migrazione, di quello che è lo spostarsi, di quello che è andare a incontrare altri popoli. Cioè, con tutta la buona volontà, noi non dobbiamo adattarci agli altri, noi dobbiamo portare qualcosa di noi agli altri e gli altri ci devono dare qualcosa di loro. Solo in questa maniera ci può essere una vera integrazione, perché se noi arriviamo e diventiamo delle spugne e diventiamo come loro, in ogni posto dove andremo saremo solamente come gli altri per cercare di integrarci, ma non è vera integrazione. Allora io dovunque vado cucino la mia lasagna, poi faccio le mie cose e bevo la birra locale, questo per dire che insomma cerco di adattarmi tra le due cose.
Ancora una grande occasione per ascoltare quello che accade nel mondo della cultura. Conference Call ha questo obiettivo. Ringrazio tutti, dal direttore a tutti quelli che hanno creduto in questo progetto per ospitarmi ed ospitarci sulla nostra grande, piccola, ma grandissima, non tanto piccola, emittente che riesce a farsi sentire in tutto il mondo grazie al web e in tutta la regione dell'Umbria grazie al DAB e in una zona ben delimitata dell'Umbria e delle Marche con le sue frequenze che ancora funzionano. E quindi grazie a tutti coloro che ci ascoltano, il prossimo appuntamento settimana prossima, perché Conference Call non si ferma, andremo a pescare altri autori, altre storie, altri racconti. Grazie a tutti da Claudio Zeni, Conference Call, la cultura